Babilonia, ovvero toglietemi tutto, ma non le mie magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Poi si riprende così, ma intanto vabbè,
siamo vietate ai minori,
abbastanza
caro
in questo caso, però un po' ci galvanizza, no?
Ma sì, sì,
se
sì.
Non altro.
Beh, salutiamo e galvanizziamo anche i nostri ascoltatori che
naturalmente
ci
siete
aspettano.
Benvenuti sulla nostra arca radiofonica. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio. Come sempre siamo pieni di musica. Vedo cose bellissime da ascoltare, ma soprattutto non lo facciamo da soli.
No, oggi abbiamo ospite un batterista e un altro batterista, Crichou Montieu, che tu conosci del gruppo FFF,
sì,
francese,
sì,
ci ha inviato questa dedica al nostro
ma
ospite.
Pensa. FFF, ovvero Fédération Française du Funk, e un gruppo col quale ogni tanto mi incrociavo ai tempi dei Mau Mau, e all'epoca infatti mi dicevano: guarda, stiamo componendo un brano per Marco Frattini dedicato,
certo,
a lui,
sì.
Erano i primi fine anni 90, eppure già,
sì,
vedi.
E c'era anche l'autorizzazione, l'imprinting di Bill Laswell, che non a caso ha prodotto il loro primo disco nel 1991, appunto Blast Culture. Marco però in questo caso, vabbè, è lui.
Però c'è Marco Frattini.
Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Marco è uno di quelli difficili da raccontare, perché appunto la cosa più breve per far capire il perché è così difficile è che lui ha 80 registrazioni, 80 dischi alle spalle.
Una discografia nutritissima, sì, per cui non riusciremo ad attraversarla evidentemente, ma...
Però non è che sono tutti dischi di jazz o tutti dischi di hip hop o cose così, e quindi questo ce lo trasforma subito in un babilonico.
Sì, stiamo mettendo un po' le mani avanti. Però...
soprattutto stiamo facendo alzare l'attesa. È vero che sei molto curioso.
Verissimo, verissimo. È una delle cose che mi salva, secondo me, musicalmente. Perché ho notato negli anni che stare sempre nello stesso giro, recinto, ambiente... mi provocava una certa stasi anche emotiva, e quindi ho sempre avuto la necessità, da quando ho preso consapevolezza di questa cosa, di essere babilonico, come avete detto voi, e quindi attraversare gli stili, ma che poi è un po' ricongiungermi con quello che ascoltavo da ragazzino, che ascoltavo da Guccini ai Tool. Quindi...
A un certo punto sei arrivato anche a Berkeley.
Sì, a Berkeley sono andato quando ho iniziato a sentirmi bravino. E allora ho detto: aspetta, hai bisogno di una psicoterapia immediata.
Cioè, Berkeley come scuola, intendi?
Esatto,
Boston.
Sì, sì, Berkeley, sì, Boston. Boston. Sì, sì, sì.
E chi c'era lì a insegnarti?
Allora, ho fatto tante lezioni con Skip Hayden, Sergio Bellotti. Diciamo che quella che mi è rimasta più impressa è stata una lezione con Bob Moses, che ho fatto al New England Conservatory. È stato incredibile, perché Bob, prima di sentirmi suonare, ha voluto ballare, ha voluto ballare con me, dicendomi: guarda, se non riesci a ballare in un certo modo è inutile che ci mettiamo lo strumento.
Ah,
e quindi mi sono ritrovato,
questo.
Sì, sì, dopo 10 minuti abbracciato a Bob Moses a ballare un brano.
Io ho un'altra curiosità, che è quella che so che c'è un piccolo legame, non so se è piccolo, grande o importante, con Jimmy Cobb.
Ah, giusto, sì. Jimmy Cobb lo incontrai a Touche and Jazz, la prima edizione di Touche and Jazz. Devo dire che non ero ancora acculturato e pronto per carpire tutto quello che aveva da dare sia lui che Bobby Durham, che tutti gli altri grandi che c'erano al seminario. Però ci fu un imprinting a livello animalesco molto potente con Jimmy, sì, sì, sì.
Yeah. E questo era Marco Frattini da piccolo, che già cantava Bach. No, non è vero, è un documento che abbiamo trovato. Siamo nella nostra rubrica che abbiamo intitolato Musica Bambina, ovvero musica che ha a che fare col mondo dell'infanzia, appunto.
Sì, e quindi?
E quindi, non so tu Valerio, ma io ero terrorizzato da una favola in particolare, quella di Barba Blu.
Sì, era orrorifica.
Abbastanza
sì,
truce, sì, sì. Ce l'hai presente?
No, non me la ricordo.
È quello che faceva sparire le mogli, per non dire di peggio.
Sì, insomma. Sì, sì, una specie come... di sì, violentatore.
Un mostro, in un cantina mostro, aveva mostro. I cadaveri, esatto, delle mogli, poi arrivavano le novelle spose, spesso ignare, ma in qualche caso poi insomma andava a finire malissimo. Il castello di Barba Blu è un'opera in un atto, un'operina, pensa, con due sole voci, dura un'oretta, quindi non è la solita opera fiume. Il compositore è l'ungherese Béla Bartók, è un libretto scritto naturalmente a partire dalla fiaba del 1697 di Charles Perrault, La Barbe Bleue, e noi ascoltiamo un estratto, un duetto appunto con Brigitte Nielsen e Bernhard Sunnerstedt, rispettivamente soprano e baritono, e con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Ferenc Frixen.
Quindi musica per bambini, ma non spaventatevi troppo.
Non troppo, no.
Was ist du? Meine Waffenkammer, Judith!
In questo breve duetto la novella sposa di Barba Blu vuole a tutti i costi avere la chiave per entrare nella cantina e fa malissimo.
E mal gliene incoglie.
Assolutamente sì, una registrazione storica questa del 1953.
Qui, adesso restiamo in tema peraltro. Da orrore a orrore.
Vuoi dire che in realtà noi facciamo scomparire gli ospiti di Babilonia? Che non...
Beh, in effetti questo è il nostro salto nel buio, che è tutto dedicato al nostro ospite di volta in volta. È un ascolto che però, appunto, è questo in realtà il titolo, l'insegna si giustifica così. Non la introduciamo questa canzone, questo brano musicale, perché vogliamo che in realtà è una specie di piccolo regalo che ti facciamo, ma che sia un ascolto vergine e che di questa musica tu ci dica cosa ti ha colpito, se c'è qualcosa che ti ha sfrucugliato.
We are not pushing luck stay away just because he's less fortunate than you are. That's all we are asking.
Allora,
Marco Frattini lo vedevo concentrato, ma sì, anche sì, bello preso. Da
stavo
ascolto,
ascoltando, sì, attento. Dunque, questo è Marco Mengoni, sicuramente. Chi no, sono? Sono curioso, non me lo potete dire.
No, prima no, dici qualcosa tu, poi te lo dico.
Allora, che cosa volete sapere?
Ma cosa ti è sembrato?
Impressione a caldo.
Allora, sì, stavo pensando che potrebbe essere un gruppo che può farsi jazz festival italiani in questo momento.
Sì, e cioè, questa è già una bellissima notizia.
Questa wave proprio adesso funziona molto, sì, questa cosa qua, nei jazz festival.
Non capisco se c'è una vena polemica.
No,
sotto,
no, è proprio che no, ci sono delle ondate, proprio
esatto,
delle ondate,
sì, sì,
che improvvisamente avvolgono i promoter e tutto quello che è l'ambiente.
Adesso
diciamo,
va un po' il funk.
Sì, afro-funk, questo mescuglio.
Comunque, ovviamente, hai identificato il fatto che fosse afro-funk, che girino ora è proprio dura perché sono del 1973.
Certo.
Quindi è roba vecchia, ma è roba vecchia, la cosa interessante che arrivano dalla Nigeria, quindi okay, quando ascolto queste cose che arrivano anche da queste compilation magari fatte astutamente ora mettendolo insieme, chiamandolo psichedelica, afro-funk and jazz funk from Nigeria, in realtà mi colpisce di quanto fossero attuali però questi,
esatto,
suoni.
Beh, arriva bene ancora oggi, direi.
Sì, loro si chiamavano Action 13,
okay,
e come sentivate in questa specie, che poi erano le uniche parole che c'erano, more bread to the people, quindi invitavano anche una sorta di militanza a favore,
certo,
del popolo, reclamando più pane. Tu, diciamo, con l'afro-funk come sei messo? Che rapporto
vedo,
hai?
Ho un buon rapporto, sì, ci vogliamo bene, almeno dalla mia parte, sì. Ma sì, anche con i gruppi con cui collaboro stabilmente, vedi Rosa Brunello, il gruppo di Rosa, oppure Camontigre, oppure The Crossing con Mezzo Favata, Pasquale Mirra e Fabio Giachino, andiamo in questi territori.
Ti capita
spesso
e
volentieri,
andare,
certo. Sì.
Quindi è divertente anche, penso, per un batterista.
Allora, diciamo
musica,
che da un punto di vista jazzistico bisogna entrare nella mentalità, nella trance, perché di questo, sì, si sta parlando, comunque tenere il groove ed entrare in questo mood qui, diciamo. E poi una volta che apri quella porta lì, godi, perché funziona tutto, diciamo. Sì, sì.
Ma questa cosa che hai detto è tanto importante, perché certifica anche un po' di umiltà da parte del musicista che lavora a servizio della musica. Certo. E se c'è bisogno di fare solo un cichi-cichi per far galleggiare tutto, fa cichi-cichi.
La poetica del legnetto, la chiamavamo così.
Sì, 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 sì. È quella che ogni tanto salva. E a questo punto ci devi salvare tu, perché è giunto il momento di ascoltare qualcosa di tuo. Cosa ci hai portato come primo ascolto?
Allora, come primo ascolto vi ho portato un brano che si chiama Oregano,
sì,
che fa parte del mio primo disco da leader. Empty Music si chiama.
Oregano è il romagnolo?
Oregano sembra, vero?
Sembra, sì.
No, questo brano qui è stato scritto da Chilly Gonzalez.
Ah, ecco. Quindi è un amore.
Esatto, che ha un po' di anni. Esatto. E nel mio primo disco ho riarrangiato, assieme all'aiuto di Claudio Vignali, il pianista del disco, questi brani che Gonzalez ha fatto in piano solo.
Ah, okay.
E Oregano, okay, è il titolo di uno di questi.
Lui è anche pianista, ma decisamente anomalo, no? Atipico.
Sì, lui è babilonico, proprio, sì, nel vero, in bold, scritto proprio.
E qui siete tu e Claudio Vignali?
C'è anche Gabriele Evangelista al contrabbasso.
Ok. Sì.
molto bello, il pianoforte di Claudio Vignali, il contrabbasso di Gabriele Evangelista e il nostro ospite di oggi Marco Frattini, ovvero il trio Empty Music, un progetto ispirato alla figura di Chilly Gonzalez.
F-U-C-K, Richard Wagner, what a mother fucking monster. King Kong conquered Western culture. Fuck him and his Nazi granddaughter. Fuck his fan club and his converts. They're not welcome at my concerts. Harder, faster, better, stronger. So when I say fuck Wagner, how about fuck Chili? How about fuck everybody? 'Cause we're all guilty. We are all trolls. We are all triggered. And the truth hurts. We are all Richard. F-U-C-K, Richard Wagner. What a motherfucking monster.
Tutta la simpatia di Chilly Gonzalez per Richard Wagner.
F-U-C-K.
Meglio Richard
possiamo
Wagner.
Dire solo questo, F-U-C-K.
Sì, sì, il resto era censurabile, ma insomma lui ce l'ha col fatto che alcune persone che non ricordiamo volentieri nella storia amavano la musica di Wagner, ma
sì,
in realtà non era colpa sua.
No.
È come dire, se scopro che Pinochet ascoltava Miles Davis, non è che improvvisamente non ascolto più Miles Davis. Comunque, non era mia intenzione polemizzare con Chilly Gonzalez, ma stuzzicare piuttosto Marco Frattini, che si è innamorato di lui, ma come pianista.
Mi sono innamorato di quel disco lì, solo piano. Poi ha fatto, mi sembra, il solo piano numero 2, forse ne ha seguito anche un terzo. Però quell'album lì, quando lo sentì la prima volta, fu lì che nacque in me l'idea di fare un primo disco in trio riarrangiando i suoi brani, proprio immediatamente, appena ascoltai quel disco lì.
È venuto anche molto bene, devo dire.
Beh, grazie. Sì, sì, è stato proprio lì. Ci ho messo 4-5 anni di gestazione e
che
poi...
Il tempo che ci vuole delle volte per assimilare, entrare dentro. Ora vedo qui una rubrica che mi sembrerebbe di conoscere. Ogni tanto... era tanto che non la facevamo.
Sì, sì, ti preoccupa un po'.
Abbastanza,
lo so.
Sì.
Mamma Elvezia.
Eh sì, Mamma Elvezia, una rubrica tra l'altro sostenuta dall'Ufficio Federale per il Controspionaggio Sonoro di Berna.
Sì.
Che da anni ormai lavora così sotto traccia per cercare di sanare delle ingiustizie, perché la musica svizzera viene spesso sottovalutata.
Liquidata, sì, come minore.
Ad esempio Tony Vescoli, songwriter che dovrebbe essere celebrato, forse dovrebbe anche aver ricevuto un Nobel a questo punto, invece il tutto è finito nelle mani di Bob Dylan.
Ah,
e questo
ecco.
Non è giusto, lo diciamo, no?
Ah, dici che gli ha carpito i talenti e le idee.
Assolutamente sì, loro sono coetanei e lui, quando ancora era noto come Robert Zimmerman,
sì,
si aggirava per Zurigo. Sai che Zimmerman in Svizzera...
Ecco, qui comincia a montare, diciamo...
Sì, è un cognome molto
questo
diffuso.
Questo castello fasullo.
Come Rossi in Italia, come Smith
sì,
in Inghilterra,
sì,
ad esempio.
E quindi?
E lui girava con la chitarra ma non aveva idee. Finché non gli è capitato...
Lui, Bob.
Sì, ha sentito Tony Vescoli che cantava le sue canzoni per le strade, in Schweizerdeutsch naturalmente, nel dialetto tedesco nostro.
Certo.
E ha pensato bene di carpirle, quindi gli ha sottratto in pratica tutto il repertorio, l'ha tradotto in inglese,
infatti,
ed è diventato Bob Dylan.
E quindi ora come lo provi?
Io so che tu non ci credi, lo provo con l'esecuzione originale di Für immer jung, che è diventato anche un inno filosofico, se vogliamo, ma jung nel senso di giovane, quindi forever young. Tu probabilmente la conosci così,
sì,
come ballad lenta.
Sì.
Invece in origine era così.
Träume füllen lassen, mich ist andere vieles lieb, und die Rande zieht du lassen.
steht schon leider in den Himmel. Nimm zwei Sprossen mit einem Sprung. Ich hoffe, du bleibst für immer jung. Ich hoffe, du bleibst für immer jung. Du bist richtig kämpfen und wird fahrt herstehen und den richtigen Weg erkennen und dem Licht entgegengehen. Möchtest immer mutig bleiben, aufrecht und im Schwung, ja, dann bleibst für immer jung. Oh, dann bleibst für immer jung. Deine Füße beweg ich an, wenn der Wind sich anfängt zu drehen, möchtest du auf beiden Beinen stehen. Gehst mir zum Übersetzen von deinen Songs Bewilligung, ja, dann bleibst für immer jung. Dann bleibst bestimmt für immer jung.
Dai, diciamolo insieme, ridiamo a Toni Vescovi quel che è di Toni Vescovi. Se,
dammi il tuo gomito, per favore.
Sì,
ma mi faccia il piacere come fa Giovanni, no, con Aldo e Giovanni.
Lo so, sono verità scomode, lo so, sì, però sì. Insomma, Für immer jung, questo è l'originale, poi Bob Dylan insomma
sì,
ha rubato anche questo. Ma
dai, ecco, sento,
cosa è successo?
Vedi cosa hai scatenato,
amici,
con questa cosa di Mamma Elvezia.
Salutiamo Toni Vescovi, tra l'altro,
sì,
se
sì,
ci ascoltiamolo.
Però ora chiudete le linee, sì, telefoniche, mi raccomando.
Sì, perché noi vogliamo parlare con Marco Frattini. Ecco. Scusa Marco,
prego.
Sentiamo chi è. Pronto?
Io non credo molto all'insegnamento del jazz, non ci credo, non ci ho mai creduto. Io non ho imparato a suonare lo strumento perché sono andato a lezione da qualcuno, ho imparato da solo. Se è una musica che si impara suonandola e andando in giro ad imparare guardando i grandi musicisti suonare.
Sì, beh, ha imparato benissimo, se è il maestro Gatto.
Eh sì, accento romano, tra l'altro, allora, sì, è Roberto Gatto, è intervento a gamba tesa, perché
sì,
qui abbiamo anche un docente di conservatorio, tra l'altro, perché Marco, quindi, Frattini. Ma sentiamo se c'è ancora.
Sì, lui sente
Gatto,
che c'è un batterista. Pronto?
Roberto?
Trovo che quando si è cercato di far diventare questa musica accademia, quindi attraverso le scuole, non si sia fatto un buon lavoro, diciamo.
Come no?
per apprendere questa musica. Questo non significa che io non sia d'accordo sul fatto delle scuole. Le scuole sono molto importanti innanzitutto perché sono dei punti di incontro per i musicisti. Credo molto al discorso della musica d'insieme, credo molto meno al discorso dello strumento. Se uno deve arrivare per imparare a suonare uno strumento in un posto, tutto sommato non credo che sia la cosa più giusta che possa fare.
Beh, Roberto, ecco, volevo chiedere, ma insegna anche lui, però, immagino.
Ma forse sì, sì, forse
sì,
alla,
sì,
St. Louis.
No, è al conservatorio.
Al conservatorio, sì, allora,
sì,
cioè, quindi, tutto chiacchiere distintivo.
Sì,
perché,
sì, Roberto, lo salutiamo, tra l'altro è stato nostro ospite.
Sì,
anche,
sì,
quindi,
sì, infatti.
Conosce Babilonia, ma evidentemente oggi ha sentito che c'era un altro batterista ospite.
Però gli stavamo per fare una domanda sul tuo ruolo anche di docente, quindi
sì,
a questo punto c'hai
casca a fagiolo.
Sì. Che dire, un po' mi sento di essere d'accordo con Roberto, nel senso che si parla di jazz anche analizzando la storia dei grandi, dei caposcuola, diciamo. Non andavano a scuola, al conservatorio, ma andavano a sentire...
E tu cosa fai con i tuoi studenti? Cosa gli dici quando arrivano la prima volta, tipo?
Urca, allora faccio il medico di base, cioè proprio col foglio li faccio suonare e mi segno tutte le cosine del check-up salute completo e poi si passa al dove vuoi arrivare, cioè perché sei qui, qual è il tuo obiettivo, oppure che cosa ti ha spinto a venire qui, perché ognuno è diverso, ognuno... La cosa che sento che manca un po' adesso è proprio quello su cui fa il focus Roberto, cioè andare a cercarsi le cose facendo un po' di fatica, cioè facendo le tre in un club, andando a seguire come un'ombra qualcuno, quindi andare un po' in ossessione, perché quello che, per quello che è la mia esperienza, l'ossessione ti porta a fare uno step,
sì, in questo senso, sì.
Devi diventare un po' una malattia.
Dove insegni ora?
Io insegno al Conservatorio di Cesena Rimini e al Conservatorio di Adria, la doppia faccio.
Una doppia,
faccio
esattamente.
La doppia. Sì, sì, sì.
In effetti un'altra cosa che ogni tanto a me mi intristisce è che vedo delle volte concerti organizzati dal Conservatorio e non vengono gli studenti.
Giusto.
A sentirseli.
Esatto.
Che veramente io li andrei, sì, a prendere a casa per le orecchie, sì, a quel punto, sì, no?
Allora, secondo mi permetto di dirti questa cosa, cioè come mi diceva mio nonno, il fosso si fa con due rive, nel senso che se il Conservatorio riuscisse a andare un po' più incontro alla domanda, quindi tra virgolette a svecchiarsi un pochettino, magari i ragazzi riuscirebbero ad entrare più in relazione. Dall'altra parte, sì, i ragazzi un po' se la dormono,
un po', ecco, se la dormono. Comunque io abbraccerei il nonno di Marco, perché il fosso si fa con due rive, potrebbe diventare una nostra rubrica,
non
poi
è
ci,
male.
Ci decideremo per cosa,
non
ma
è
mi
male,
sembra
in effetti
centratissimo. Come lo salutiamo, Roberto Gatti?
Salutiamo Roberto, ma facciamo anche, credo, un piccolo regalo a Marco Frattini con un batterista che mi fa impazzire, Ari Hoenig. Quando far cantare la batteria non è una metafora, non è solo una metafora, ma Ari Hoenig la fa cantare davvero, un tema di Nat Adderley, questo Work Song, qui con Gadi Leavi al pianoforte e Ben Tiberio al contrabbasso, che abbiamo sentito però nelle vesti proprio di accompagnatori del solista, che era appunto Ari Hoenig. Uno di quelli che vale la pena visitare nei concerti, no? Come diceva Roberto, per carpire qualche segreto forse.
Sì, 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 sì. Beh, lui ha fatto di questa cosa uno dei suoi timbri, diciamo,
sì,
stilistici.
Esatto, di far cantare la batteria proprio, sì, nota, sì, per nota.
Tra l'altro, quando ascoltavo questo brano qua, che ha fatto il tema con, sì, quei mallet sulla batteria, quando è partito col solo, ho proprio detto, Madonna, ardito proprio, si spara, sì, proprio il solo anche, ma non da, sì, batterista, proprio come se fosse un vibrafonista.
Sì, 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 beh, se lo può permettere, perché poi funziona.
Esatto,
quindi
bravissimo. Beh, ora, dopo cotanto batterista, tocca di nuovo a te, caro Marco.
Certo, okay, non era per metterlo in difficoltà,
no,
era un regalo, quindi...
Cambiamo progetto.
Cambiamo progetto.
Dove andiamo?
Andiamo ad ascoltare questo brano che ha un titolo vago, che si chiama Dark 6.
Perché è fresco fresco.
È fresco fresco, esatto. E questo nuovo trio composto da Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso e me medesimo alla batteria. È caratterizzato da un suono meccanico, tutti gli strumenti sono preparati, il pianoforte è preparato, quindi monetine, pezzi di scotch, la batteria pure, anche il contrabbasso. E diciamo che il lavoro che sta alla base di questo trio, perché la domanda spesso è: servirà fare un altro disco al mondo, in effetti, sì. Soprattutto adesso che escono quattro dischi al minuto.
Piano basso batteria.
E piano basso batteria.
E peraltro è una formula che ti mette a tuo agio, perché è il secondo esempio che ci offri.
È una formula che mi mette a mio agio, ma è una formula terrorizzante, perché il piano trio è proprio una formazione su cui non si scherza troppo. Perché
ci sono... E voi avete trovato questo codice di, diciamo, preparare appunto i vostri strumenti per trovare anche nuove sonorità.
Esatto.
Come si intitola il brano?
Dark 6.
Thank you.
meraviglia.
Grazie.
Bravi, bravi, bravi. Girerete, spero, con questo progetto.
Gireremo.
Girerete,
sì, sì, sì.
Portatelo gireremo in giro per l'Europa, perché anche, come dire, ha un suono che sì, si può esportare.
Ricordiamo sì, la formazione: Marco Frattini, naturalmente, la batteria.
Francesco Ponticelli, contrabbasso, e Simone Graziano, pianoforte. Il gruppo si chiama MM.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo però un altro regalo sonoro del nostro ospite, poi lo salutiamo, anzi prima lo salutiamo e lo ringraziamo.
Grazie,
grazie
Marco Frattini, davvero.
Ci devi dire di che si tratta?
Dunque, l'ultimo brano si chiama Chance Upon a Chance e fa parte dell'ultimo disco di Rosa Brunello, che si chiama Senseless Acts of Love.
E quanti siete qui?
Allora, Rosa nel corso degli anni ha creato una sorta di collettivo, è stata una grande leader, bravissima, e qua ci siamo, dunque, Rosa, io, poi c'è Enrico Terragnoli alla chitarra, Maurice Locà alla chitarra, Yaz Ahmed alla tromba, Tamar Osborne, Luca Tapino al trombone, insomma siamo...
Che non si dica che ci porti solo dei tri.
Esatto.
No, infatti, è piuttosto ampio, sì, sì.
Abbiamo detto, come sempre, diciamo un minimo delle cose che sta facendo Marco Frattini e che ha fatto, ma insomma ci è servito per cominciare e certificare questo tuo impegno in musica. Beh, siamo molto soddisfatti di quello,
sì,
che abbiamo ascoltato,
sì.
Sicuramente anche il brano di Rosa Brunello che adesso arriva ci farà godere. Noi nel frattempo abbiamo una settimana per cercare altra musica, la prossima settimana siamo di nuovo qua.
Sì.
Quindi nel frattempo siate babilonici.